Proviamo a immaginare un paese che passa, quasi di colpo, dall'usare le spade e le armature per risolvere le dispute, insomma, alla costruzione di corazzate d'acciaio.
Navi in grado di sfidare le maggiori potenze del mondo, tra l'altro.
Esatto. E tutto questo apparentemente nel giro di una singola generazione. Guarda, quando si guarda la storia del Giappone, c'è questa tentazione fortissima di credere alla magia.
Cioè all'idea del miracolo improvviso.
Assolutamente. Di pensare che un bel giorno qualcuno abbia, non so, premuto un gigantesco interruttore, trasformando un impero feudale e isolato in una nazione ipertecnologica. E il nostro obiettivo oggi è proprio decostruire questa narrazione, per chi ci segue.
È una narrazione seducente, certo. L'idea della transizione istantanea ci affascina sempre, perché, insomma, semplifica le cose, no? Crea un prima oscuro e un dopo moderno e luminoso.
Che però non è mai la realtà dei fatti.
La semplicità. Le transizioni non sono interruttori, sono più, diciamo, come faglie geologiche sotterranee. Quello che affronteremo qui è una rete intricatissima di continuità e di rotture politiche molto brutali.
Ed è per questo che questa nostra esplorazione non sarà una semplice lista di date. Noi navigheremo dall'antica Nara fino all'attuale periodo Reiwa, con un fine molto pratico.
Fornire delle lenti di ingrandimento per leggere un paesaggio, giusto?
Giusto. Preparare il terreno intellettuale per un itinerario di viaggio reale e meticoloso, previsto per l'agosto del 2026. Ma per farlo c'è una regola d'oro da stabilire subito. Bisogna separare ciò che sappiamo per certo da ciò che crediamo di sapere.
Una premessa metodologica indispensabile. Chiunque viaggi deve imparare a distinguere tra i fatti storici verificati e, per esempio, le interpretazioni che troviamo nei musei.
Che spesso hanno una loro, agenda narrativa.
Esattamente. E poi, su un livello ancora più pratico, bisogna separare la storia dalla logistica del viaggio stesso. I primi due li studiamo sui libri o nei musei, ma l'ultimo dipende dalla realtà sul campo, che insomma ha sempre l'ultima parola.
Va bene. Analizziamo la questione partendo dall'elefante nella stanza. L'idea che, prima dell'arrivo delle navi occidentali, il Giappone fosse una specie di capsula del tempo.
Il famoso paese isolato e immobile.
Proprio quello. Analizzando la struttura del periodo Edo, sotto il governo Tokugawa, mi è venuto in mente un paragone, forse un po' irriverente.
Ah, sì, sentiamo.
Mi sembrava di leggere la descrizione di un moderno sistema di franchising. Cioè, il quartier generale, il Bakufu a Edo, detiene il controllo sul marchio e sulla sicurezza. Ma la gestione dei punti vendita, ovvero i domini locali, viene lasciata ai vari manager, i daimyo.
Questo è un paragone fantastico, rende perfettamente l'idea.
A patto che paghino i tributi e mantengano le strade, ovviamente.
Chiaro, chiaro. Il Bakufu non era uno stato nazionale in senso moderno. Non c'era un'amministrazione centrale che dettava legge in ogni singola provincia. Governava proprio attraverso questa rete di relazioni asimmetriche che descrivevi.
Quindi i daimyo avevano molta autonomia.
Tantissima autonomia interna, sì, ma erano tenuti al guinzaglio da Edo tramite sistemi di controllo finanziario e sociale davvero rigorosi.
E questo sgretola del tutto l'immagine di una società bloccata nel Medioevo. Anzi, i documenti del National Museum of Japanese History definiscono il periodo Edo non come un'epoca rurale, ma come una vibrante età delle città.
Edo stessa era una delle metropoli più grandi del pianeta.
Impressionante, davvero. C'era un'alfabetizzazione commerciale incredibile, mercati finanziari a Osaka, infrastrutture a Kyoto.
Infatti, l'urbanità e i sistemi di credito non sono arrivati nel 1868 per magia, portati dagli occidentali. C'erano già. Operavano in gerarchie rigide, certo, ma la spina dorsale economica era lì.
E lo storico Marius Jansen fa notare proprio questo, no?
Esatto. Senza quel capitale amministrativo pre-moderno, le risorse per costruire poi lo Stato moderno, insomma, non ci sarebbero mai state.
E qui arriviamo al 1868, la restaurazione Meiji. Anche qui la parola restaurazione fa pensare a un accordo pacifico, gentiluomini che restituiscono il potere all'imperatore davanti a una tazza di tè.
Magari fosse andata così.
Invece, guardando alla guerra Boshin, scopriamo che è stata una guerra civile sanguinosa. Coalizioni specifiche, soprattutto dei domini di Satsuma e Choshu, hanno forzato la mano con le armi.
Non ci fu proprio nulla di pacifico e la memoria locale ne porta ancora le cicatrici.
A Kagoshima l'intera narrazione storica ruota attorno a queste figure, come Saigo Takamori o Aoku Botoshimichi.
E al nord c'è Hakodate, giusto?
Giusto, la fortezza a stella di Gori-Okaku ricorda proprio l'ultimo scontro disperato nel 1869. Il Meiji è stato un lunghissimo processo di centralizzazione, con riforme spietate e coscrizione obbligatoria.
A questo proposito c'è una foto d'archivio di Ginza nel 1912 che mi ha colpito. Mostra un tram elettrico tra edifici occidentali. Uno la guarda e pensa, ecco il miracolo Meiji.
La reazione istintiva è quella.
Ma far passare dei binari in mezzo a una città non è magia. Richiede anni di espropri, capitali enormi, reti elettriche costruite da zero e insomma un enorme costo umano. Quel tram è il risultato, faticoso, non l'inizio.
Un'osservazione lucidissima. Quella Ginza era il lato luminoso di un'industrializzazione che aveva lati molto, molto oscuri. Pensiamo ai 23 siti della rivoluzione industriale Meiji, oggi patrimonio UNESCO.
Quelli sparsi nel sud-ovest, giusto?
Sì, fonderie, miniere di carbone, cantieri. Un trionfo ingegneristico, senza dubbio. Ma l'etichetta di rapido successo nasconde che i capitali statali andavano ai grandi monopoli scaricando costi disumani sui lavoratori.
Onde si vede nell'immagine della miniera di ferro di Hashino, altoforni imponenti tra le montagne. Una prova della capacità di piegare la natura alle esigenze di difesa nazionale. Ma mi chiedo, quanto ci dice quella foto sulle condizioni reali di chi scavava?
Praticamente nulla. Non ci mostra la mortalità o le ribellioni represse. E il passo successivo di questa macchina industriale, guidata dalla necessità di difendersi dall'Occidente, fu inevitabilmente l'espansione.
L'impero.
Esatto. E qui entra in gioco un concetto fondamentale studiato da Louis Yang a proposito della Manciuria tra il 1931 e il 1945. L'idea di un impero totale.
Leggendo i documenti sulla South Manchuria Railway alla National Diet Library, mi aspettavo registri di locomotive. Invece sembrava lo statuto di uno stato parallelo. Gestivano scuole, ospedali, porti, miniere.
Era un'infrastruttura mostruosa trasformata nell'avanguardia del potere coloniale.
Cioè, immagina oggi un'azienda ferroviaria con il proprio esercito e la propria politica estera? È pazzesco!
Incarna perfettamente l'ibridazione tra corporazione e impero. E questo smonta un altro grande preconcetto. Spesso tendiamo a pensare che l'espansione militare sia colpa solo di, sai, quattro generali chiusi in una stanza.
Ma per gestire un impero del genere servono ingegneri, professori, giornalisti e coloni. Questo cambia il quadro. Osserviamo una mobilitazione civile intera.
Esatto. L'imperialismo era sostenuto dai cinema, dalle vetrine, dalla cultura popolare. Era una mobilitazione sistemica. Il che non vuol dire che tutti fossero felici o d'accordo, ovviamente.
Il consenso totale non esiste mai.
Assolutamente no. Il conflitto era totale perché toccava ogni aspetto della vita, ma la sofferenza individuale variava enormemente.
E parlando di sofferenza civile, l'Hiroshima Peace Memorial Museum, pur non essendo nel nostro itinerario del 2026, è fondamentale. Si concentra proprio sulle conseguenze indicibili per i civili dell'arma atomica.
E se colleghiamo questo al quadro generale? Dalle macerie del 1945, il Giappone si trovò sotto l'occupazione del GHQ alleato. Anni di fame, rimpatri e una censura fortissima.
C'è una foto del 1948, a Ryogoku, sul fiume Sumida. Invece di desolazione, si vede traffico e gente indaffarata. Viene da dire che popolo resiliente. Ma etichettare questo come carattere nazionale mi sembra una trappola intellettuale.
Sono pienamente d'accordo. È pericoloso perché romanza il trauma. Quelle persone lottavano per non morire di fame, tra mercato nero e disoccupazione.
Intanto però avveniva la ricostruzione istituzionale, fino alla Costituzione del 1947. Sovranità popolare, imperatore come simbolo e rinuncia alla guerra.
E spesso in Occidente la sminuiamo, definendola un semplice copia e incolla americano imposto ai vinti.
Ma Janssen dimostra l'opposto. C'erano giuristi giapponesi forti di quell'esperienza burocratica nata nel periodo Edo che negoziavano ferocemente ogni virgola con il quartier generale di MacArthur.
Non fu un'imposizione passiva. E poi i diritti scritti sulla carta andavano conquistati nella realtà, scontrandosi con decenni di consuetudini.
Tutta questa stratificazione, i Tokugawa, il Meiji, la guerra, la Costituzione, è letteralmente l'asfalto su cui viaggeremo ad agosto 2026. È ora di trasformare questa storia in logistica.
Ottimo! E prima di vedere le tappe, chiariamo cosa non vedremo. Kagoshima, Goryokaku a Hokodate e il centro Upopoi, dedicato alla cultura Ainu, non sono confermati.
Allora perché li abbiamo citati?
Perché ci danno il metodo, ci insegnano a chiederci sempre in ogni museo chi parla, chi è stato silenziato in questa narrazione.
È l'equipaggiamento mentale perfetto. Passiamo all'itinerario. Giorno 2, 6 agosto 2026. L'obiettivo logistico è uno solo, l'atterraggio dolce.
Fondamentale dopo un volo del genere.
Arrivo a Haneda alle 10.25. Si attiva il JR Pass, si prende la Tokyo Monorail fino a Hamamatsucho e poi la Yamanote. La base è Ueno.
Ueno è una scelta strategica fantastica. Equilibra parchi, musei di calibro mondiale e trasporti.
Niente iperproduttività turistica, mi raccomando. Posati i bagagli, si va a Dameyoko, rigorosamente in piano, per non stancarsi. E qui la storia si tocca con mano, perché Ameyoko nasce come mercato nero nel dopoguerra.
Si cammina letteralmente sopra quegli anni di privazione di cui parlavamo.
Esatto. Cena veloce e a letto per resettare il fuso orario. Il giorno 3, 7 agosto, parte presto. A Sakusa, il portale del tuono, la via Nakamise, il tempio Sensoji e il fiume Sumida.
Attenzione però al caldo estivo giapponese. È pesante.
L'umidità non fa sconti. Infatti, per le ore più calde si cerca rifugio al chiuso. O la Skytree con il complesso Salamachi, oppure i musei di Ueno. Ma alle 17 l'atmosfera cambia.
L'incontro al nono piano del Ginza Mitsukoshi.
Sì, con Machiko per un caffè. Proprio a Ginza, simbolo del Meiji. Un preludio perfetto perché dalle 19 alle 20.50 c'è la terza parte dello Achigatsu Norio Kabuki al teatro Kabukiza.
E qui attenzione alla logistica in una città iperdigitale. I biglietti fisici per i 4 posti confermati andranno ritirati di persona al 7-Eleven.
8 agosto. Si va verso ovest con lo Shinkansen. Treno Ikari 641 Green.
Dalle 11.33 alle 14.12 esatte. Niente ritardi lì. E anticipo la domanda. Perché l'Ikari e non il velocissimo Nozomi?
Le regole del JR Pass. L'abbonamento esclude i treni Nozomi dedicati al traffico business. Bisogna saperlo per non bloccarsi ai tornelli.
A Kyoto la base sarà John. Nel pomeriggio, immersione totale nelle arti tradizionali.
Alle 16, la danza Kyomai al John Kagai Art Museum. E alle 18, il John Corner. Poi una passeggiata tra Shirakawa Dori e Pontocho. E alle 20.30 cena prenotata da Torisho Sai.
Il giorno 5 e il 9 agosto è tutto sui contrasti. Colazione all'Imaya Kyoto & Coffee, vicino al castello di Nijo. Ma alle 15 si parte verso il retrofuturismo di Osaka.
L'Expo del 70. Un salto concettuale pazzesco. Per arrivarci si parte da Akari-Ijon, poi stazione di Kyoto, Shin-Osaka, Senri-Chuo e infine la Osaka Monorail.
Tutto per entrare alle 17 nella Torre del Sole, questa struttura psichedelica incredibile, e godersi l'Illuminite.
Come piano B per la cena c'è Gyoza Ohei a Kyoto, ma dipenderà molto dalla stanchezza. Un po' di flessibilità serve, soprattutto per i giorni 15 e 16, il 19 e 20 agosto, dove salutiamo i treni e andiamo in auto con amici locali.
Il giorno 15 si va a Iga, la culla della tradizione ninja, l'antico spionaggio feudale. Poi notte a Nagoya, all'hotel Nikko Style.
Ma è il 16 agosto che si va in un posto magico, a Inuyama. Il castello sul fiume Kiso è in legno originale, non è di cemento armato con l'ascensore nascosto.
Uno dei pochi torrioni autentici rimasti, ha resistito a terremoti e assedi.
E la sera c'è l'Ukai. La pesca con i cormorani alla luce delle torce. Il maestro pescatore, il buio, il fuoco sul fiume. È un'esperienza ancestrale, confermata per il gruppo.
È affascinante come questo itinerario, incastrato tra app e orari perfetti, porti a un silenzio così antico. Ma per tirare le somme, dobbiamo ricordarci che il piano non è mai l'evento. Il caldo, un treno preso al volo, una chiacchierata imprevista. Queste saranno le vere emozioni.
Quindi, cosa significa tutto questo? Abbiamo smontato le illusioni e guardato gli ingranaggi veri della storia. Ma per chi affronterà questo viaggio nel 2026, la sfida è un'altra. Quando ci si troverà su quella barca, a Yunyama, o davanti alla didascalia di un castello, bisogna chiedersi quale pezzo di storia è illuminato dal riflettore e chi invece è rimasto nascosto nel buio, fuori dal cono di luce. È con questa consapevolezza che auguriamo a chi ci ascolta un'esplorazione davvero straordinaria.